saluti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Matteo 24, i discepoli chiesero a Gesù: dici Gesù, quando verrà la fine? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Gesù, rispondendo, disse loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio. Dici Gesù, quando verrà la fine? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro, e sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. L'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Dici Gesù, quando verrà la fine? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Quando vedrete l'abominazione della desolazione, predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo, allora vi sarà una tribolazione così grande quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dice ecco il Cristo è qui oppure là, non gli credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Dici Gesù, quando verrà la fine? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria, ed egli manderà i suoi angeli con In verità, vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Ciao fratelli, buongiorno, buongiorno, vi amiamo, Dio vi benedica.
Ciao, buongiorno.
Amen, ciao Giuseppe.
Buongiorno, Dio ti benedica. Come stai e come non stai?
Bene, bene. Amen. C'è il sole, un bel giorno, pronti a lodare Dio.
No. Qui bisogna schiarirsi non solo le idee, ma anche gloria al Signore. Stamattina non serve la musica di sottofondo. Cioè, abbiamo un trattore nelle vicinanze,
sì,
pensa lui.
C'è il rumore, sì.
Nessun sovrapprezzo.
C'è il rumore sottofondo, lo sentirete di sicuro.
Va bene.
Vai, viene, vai, viene.
Stamattina vediamo un po' la moderatrice, di solito non è molto moderata, però. Come sei stamattina, moderata o mica tanto?
I don't know.
Allora, stamattina dov'è che andiamo?
Notizie, lezioni che impariamo guardando al mondo. Pronti?
Andiamo subito di corsa.
Ok.
Fermate la guerra, fermate il dolore, perché non provate la via dell'amore? Nessuno vince, soli restiamo, i nostri amati tutti perdiamo.
Gloria a Dio. Cominciamo con una bella preghiera.
Sì.
Se dobbiamo andare alle notizie, vi assicuro che abbiamo bisogno di pregare qua. Vediamo, c'è Deborah stamattina. Buongiorno Deborah. Per caso o per davvero, per caso o di proposito, una bella preghiera.
Okay.
Profonda.
Yes,
quindi abbiamo bisogno.
Thank
allora,
you,
vai, cominci tu?
Sì, grazie Gesù.
Amen.
Amen, hallelujah, thank you Lord. Thank you, Lord. Lord Jesus, we thank you that we can wake up in the morning and always look to you.
Signore Gesù, ti ringraziamo che possiamo svegliarci la mattina e sempre guardare a te.
Because you have made yourself known unto us.
Perché tu ti sei fatto conoscere da noi.
And we thank you that you have chosen us.
E ti ringraziamo che ci hai scelti.
And that you keep us in your will.
E che ci mantieni nella tua volontà.
Help us always to want to go this straight and narrow road.
Aiutaci a desiderare sempre a camminare sulla strada stretta e angusta.
Always to love you and cherish what we have.
Amarti sempre e apprezzare quello che abbiamo.
Thank you, Lord. We thank you that we have brethren that we can be together with.
Grazie per i fratelli con i quali possiamo stare insieme.
That we can help each other.
Che possiamo aiutarci a vicenda.
That we can always be lifted up in your spirit.
Che possiamo sempre essere alzati, rialzati dallo tuo Spirito Santo.
No, Jesus, we want to empty ourselves of anything that is not of you.
Signore Gesù, vogliamo essere svuotati da ogni cosa che non viene da te.
So there's room for your spirit.
Per avere spazio dentro per il tuo Spirito Santo.
For your word.
Per la tua parola.
For growth.
Per crescere.
Lord, fill us with your spirit.
Signore Gesù, riempici con il tuo Spirito Santo.
And anoint this time that we have together.
E chiediamo la tua unzione in questo tempo che staremo insieme.
In Jesus' name, amen.
Nel nome di Gesù, amen.
Alleluia, grazie Signore, ti benediciamo Gesù. Gloria a te, Signore Gesù. Oggi vorrei parlare un pochino dell'homus erecticus e furbus, che per la verità non indovina una. Cioè il povero mondo cieco è diretto a suicidio. E ormai lo stanno cominciando a capirlo in diversi. Prima presentano gli aborti anticoncezionali come grande raggiungimento di libertà.
Sì, sì.
Siamo liberi, possiamo anche uccidere i nostri bambini. Come siamo in gamba. Anzi no, alt, fermi tutti, tutto sbagliato, retromarcia. Qui stiamo andando a suicidio nazionale. Non ci sono più bambini, ci sono solo pensionati. E chi le paga le pensioni? Allora dico, oh, c'è qualcosa che non va qui. Ora vogliono entrare nel perfetto orologio che Dio ha creato, della sua creazione, e vogliono sistemare, migliorare per avere il diritto di uccidere i bambini. Si dice aborto, è una cosa più educata. Che è successo che non ci sono più giovani.
Ai ai ai.
Sono tutti abortiti oppure sono troppo vecchi. È cominciato in Cina, che in Cina erano così furbi, fra noi solo un bambino, non di più. E poi si sono resi conto che l'orologio naturale erano tutti vecchi. E allora ha cominciato a spingere, obbligatorio avere due bambini, prima uno. Ma la gente, cioè, non è che sempre segue le istruzioni, niente. Guarda, qui c'è un giornale, si chiama Giovani Universitari in Parlamento. Cos'è che dice Angelina?
Cina, nascite ai minimi storici, il declino demografico.
Ecco.
Cioè, questo declino è iniziato alcuni anni fa, che lo abbiamo anche menzionato, ma sembra che diventa sempre peggio. Adesso sono ai minimi storici.
Praticamente la nazione più popolata del mondo, non so se l'India mi pare che l'ha anche superata, e dice che le nascite crollano sotto la soglia degli 8 milioni. 8 milioni su 1,5 miliardi non sono molte.
Vero, sì.
Ecco che adesso questi cervelloni, cosa hanno detto? Troviamo una soluzione, 4 e 4, 8. E loro hanno aperto le cateratte delle frontiere e avanti con milioni di immigrati.
Sì.
Ecco la soluzione. Avanti con le religioni pagane, avanti con, e così almeno eliminiamo anche il cristianesimo, due piccioni con una fava. Come siamo furbi, dicono loro. Basta cambiare la religione nazionale. Capito? Non gli stava bene Gesù Cristo che predicava l'amore. No, adesso vogliono religioni che non si capisce, neanche loro sanno cosa vogliono queste religioni, violenze eccetera. Quindi hanno detto cambiamo la religione nazionale con la benedizione dei pezzi grossi religiosi, si capisce, quelli che capiscono niente, quelli lì timbrano tutto quello che la politica fa. Incappucciamo le donne vestite alla religiosa, sai, che arrivano qui dall'Africa. E il gioco è fatto. E se non sono contente, la nuova religione, se le donne non sono contente, incappucciarle. Che adesso il programma è incappucciare anche gli italiani, anche gli europei. E sì, stanno andando in quella direzione. Gli hanno costruito gli edifici religiosi, dice, e se le donne si lamentano che non vogliono incappucciare, le italiane non vogliono incappucciarsi, ma le si potrà. Le potranno anche picchiare, presto fatto. Ma quanto siamo furbi. Però dicono adesso, sbagliato di nuovo, ora nessuno li vuole più gli immigrati.
Sì.
E adesso litigano, Meloni contro gli altri, no, non li vogliamo. Ma come prima parlavate così tanto che eravate così generosi. Adesso in Danimarca, che era quella che dava l'esempio di come sono pro-immigrati, adesso in Danimarca non ne vogliono neanche l'ombra di uno. E allora nessuno li vuole più. I soli contenti sono Erdogan della Turchia e l'Iran. Loro sono contenti perché così conquistano l'Europa senza colpo ferire, invasione pacifica. Adesso a Ceuta, Nord Africa, la Spagna c'è un enclave lì e c'è il caos. Adesso tutti gli europei vogliono rimandarseli l'un l'altro.
Oh no.
E c'è Meloni ai ferri corti con la Spagna che non li mandano, l'Austria, la Germania e altri stanno rimandando in Italia quelli che sono passati dall'Italia. Praticamente è un caos. Cioè li trattano come se fossero oggetti. Guarda, vai un po', leggi qualche giornale, va. Allora, leggi il Corriere della Sera.
Corriere della Sera? La Svizzera, come la Germania, rimanda i richiedenti asilo non di sua competenza.
Capito, la Svizzera come anche la Svizzera adesso li manda in Italia. Poi c'è un altro articolo qui. Richiedenti asilo rimandati in Italia dall'Austria.
Oh no.
Già alcuni trasferiti.
Cioè l'Austria, la Svizzera, la Germania li mandano in Italia?
Sì, e la Spagna.
Oh,
anche.
No. Ai, ai, ai.
E, poi c'è la Radio Televisione Svizzera, un giornale. Cosa dice?
I richiedenti l'asilo riprendono i trasferimenti verso l'Italia.
Capito? L'Italia è così fortunata, sì, se li becca tutti.
Terribile.
Europa Today.
Perché Polonia e Ungheria contestano la linea europea sui migranti?
Quindi sono, anche lì sono ferri corti. Polonia e Ungheria non li vogliono, non mai voluti. L'Espresso.
Sui migranti, l'Ungheria di Mojor continua con il pugno duro.
Capito? Hanno buttato giù il presidente, come si chiamava?
Orban.
Orban. Dice, è arrivato Salvatore Magyar, e invece è uguale a lui. Pugno duro, Magyar, non vuole immigrati. Sole 24 ore.
Vertice europeo bloccato da Ungheria e Polonia.
Riguardo gli immigrati, che non li vogliono. Quindi entrambi i paesi hanno bloccato l'approvazione delle conclusioni del summit sulla immigrazione, eccetera, eccetera. In America che succede? In America succede la stessa musica. Giornale AGI.
Trump vuole revocare 200.000 visti ai richiedenti asilo.
Il giornale Il Post.
Gli Stati Uniti hanno sospeso tutte le domande per i visti di immigrazione.
Quindi gli Stati Uniti non è che se la passano molto meglio. C'è un'invasione mondiale.
È vero, sì.
L'Islam sta invadendo pacificamente il mondo. Quelli c'è. Sono un miliardo, sono quasi 2 miliardi loro. In tutto, uniti dalla religione. E adesso ci sono posti come in Singapore, che chi fa nascere i figli li pagano a colpi di $50.000 a testa. Se nasce un bambino, $50.000. Guarda, c'è un giornale su quello, Il Fatto Quotidiano.
Natalità a picco a Singapore. Il governo offre alle famiglie fino a €50.000 a figlio. Amazing. La Repubblica dice $55.000 a bambino.
Sì, dice sono €47.000, che sono circa $50.000, anche di più. Insomma, è guai a te se non lo chiami progresso.
Sì.
Tutto quello che fanno i politicanti è progresso.
Ah, sì.
Progresso, che andranno all'inferno credendo di progredire, come quel marito di quella donna all'ospedale che il dottore le incoraggiava sempre. Ma come sta mio marito? Signora, tranquilla, è in buone mani. E ogni volta gli chiedeva, il dottore gli diceva, sta progredendo. Finché un giorno è morto l'uomo. E allora quando gli chiedevano alla donna, ma tuo marito di cosa è morto? Dice, ma credo di progressi, che progrediva sempre. E guai se non lo chiami progressi. Guarda, Proverbi 12, andiamo lì, sì. Verso 15.
La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Proverbi 12, 15.
Proverbi 14, 7 e 8.
Vattene lontano dallo stolto, sulle sue labbra certo non hai trovato scienza. La saggezza dell'uomo accorto sta nel discernere la propria strada.
Ma la follia
degli stolti non è che inganno. Proverbi 14, versi 7 e 8.
E siamo in un mondo stolto. Ovunque guardi, è un po' come prima del diluvio universale. Un mondo stolto.
Infatti basterebbe lasciare la procreazione come Dio l'ha pianificata dall'inizio dell'umanità con Adamo ed Eva, cioè procreazione naturale senza controllare le nascite, e oggi non avrebbero questi problemi demografici. Ma l'uomo vuole sempre fare la parte di Dio. Stavo pensando a quella parte quando il diavolo ha tentato Eva dicendo «Se prendi il frutto proibito sarai come Dio». E il diavolo ancora offre questa escala all'umanità di essere come Dio. E gli uomini che vogliono fare la parte di Dio producono solo disastri.
L'ultimo regalino del diavolo è l'AI.
Sì.
La IA, cioè intelligenza artificiale. L'ultimo regalo. Praticamente Ho sentito di in America che c'era un processo in un tribunale e c'era una donna che diceva, perché l'uomo si è presentato con un video, guarda qui c'è il video eccetera, e il giudice l'ha accettato il video, dice vabbè è filmato, però la donna ha detto no, questa è intelligenza artificiale, questo oggi dice no, questo qui se l'ha fatto lui, e hanno litigavano questo quell'altro. Cioè oggi praticamente non, anche un video è falso. Gloria a Dio. Angelina, a te il microfono.
Ti faccio una domanda da parte di Marco. Ringrazio a tutti Angela, fratello Giuseppe e tutta la comunità illuminata dalla luce della creazione. Ho ricevuto lo Spirito Santo, ma non sono stato capace di custodirlo nel mio cuore. L'ho perso. Come devo farmi perdonare? Grazie per la vostra attenzione, vi voglio bene tutti, Marco.
Ripeti la domanda bene in chiaro, perché magari qualche fratello si chiede la stessa cosa.
Ho ricevuto lo Spirito Santo, ma non sono stato capace di custodirlo nel mio cuore. L'ho perso. Come devo farmi perdonare?
Può capitare a chiunque, no? Può capitare...
Certo.
Vediamo nel Vecchio Testamento che re Saul ha perso lo Spirito, l'unzione, lo Spirito, come chiamarlo. Che è diversa dalla salvezza. Nel Nuovo Testamento c'è la salvezza, nasce di nuovo.
E ma lo perdi come?
Disubbidienza.
Re Saul lo ha perso?
Per disubbidienza, perché ha ucciso i sacerdoti e perseguitava Davide. Bene, anche Davide quando andava con Batseba ha perso lo Spirito Santo.
Oh.
Infatti Salmo 51 Davide ha pregato e ha detto... Non mi togliere lo Spirito Santo, quindi quello era nell'aria. Comunque Marco, io posso dirti questo, se tu sei sincero, profondamente sincero, non è troppo difficile riacquistarlo, perché lo Spirito Santo è una colomba, va e viene, in base alla nostra obbedienza. Non è come la salvezza. Gesù dice, andiamo a Matteo, Matteo 18, cosa dice Gesù? 21 e 22, stai attento Marco.
Allora Pietro si avvicinò e gli disse, «Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte?» E Gesù a lui, «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7». Matteo 18, versi 21 e 22.
Allora, cos'è che gli dice Gesù? Tu ti penti e preghi 70 volte 7, 490 volte al giorno, è un numero simbolico, E dice, sarai perdonato. Attenzione, devi essere veramente sincero, non fare il furbastro. Dopo Batseba, Davide temeva di perdere lo Spirito Santo, stavo dicendo prima. Allora prega, vai alla preghiera di Davide. Davide ha fatto una preghiera, Salmo 51, 8 a 17.
Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza, non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato.
Gloria a Dio.
Salmi 51, versi 8 a 17.
In che modo il Signore non disprezza le nostre preghiere? Dobbiamo avere uno spirito abbattuto e umiliato, cioè conosce l'umiltà. La mancanza di umiltà è uno dei peccati cardinali, la mancanza di umiltà. Quando ci sono fratelli che litigano, c'è sempre il diavolo, un demone dell'orgoglio e della superbia. Che si aggira, dice uno spirito volenteroso mi sostenga. Perché Davide prega così? Perché la pigrizia è una cosa demoniaca. La pigrizia nel pregare, pigrizia nell'umiltà. Mm. Sto parlando di nello spirito.
Sì.
Poi dice, io insegnerò le tue vie colpevoli, dice Davide. Cioè, continueremo ad evangelizzare. E i peccatori, dice Davide, si convertiranno a te. Cos'è questo? Le conversioni. Questo salmo è incredibile.
Vero, sì.
Dice, la mia lingua celebrerà la tua giustizia. In che modo la lingua celebra la giustizia? Parleremo di come Dio ci ha perdonati. Diremo a tutti che abbiamo attraversato il nostro piccolo inferno, ci siamo rivolti a Dio con tutto il cuore e Lui ci ha perdonati. E allora poi dice, tu non gradisci l'olocausto, cioè l'olocausto cos'è? Religiosità. Quindi non gradisci olocausti, non gradisci religiosità e così via. E allora sacrificio aggredito a Dio è uno spirito afflitto. Quindi dipende tutto dalla nostra sincerità di cuore, fratellini, la sincerità. Per questo che la religione è una cosa talmente diabolica, perché la perfetta ipocrisia la religione fa tutto bene, tutto giusto, però non è a cuore pieno, mai. Perché se fosse a cuore pieno, appena uno uscirebbe dalla religione e seguirebbero Gesù. I discepoli sono dovuti uscire dalle sinagoghe, eccetera, per seguire Gesù. Ci siamo?
Quindi se uno fa una confessione dei peccati come questo Salmo 51, si pente davvero, riprende lo Spirito Santo?
Si riprende lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è una colomba, ritorna, certamente. Spirito Santo, basta che tu lo lodi direttamente o nella persona di Gesù o di Dio, perché è sempre la stessa persona, e lo Spirito Santo ritorna.
Ma abbiamo letto prima Matteo 18, se una persona pecca 70 volte 7, si pente, pecca, si pente, pecca, si pente. Tu pensi che una persona che è seria, cioè non ha frutti, non cambia, continua a fare lo stesso peccato.
Cos'è che hai detto 70 volte?
70 volte 7.
Ma scusa, quello è un numero simbolico, ma chi è quello lì che commette 490 adulteri in un giorno, va a rubare 490
no,
volte?
No, parliamo di...
È una cosa simbolica.
Sì, parliamo di dire bugie. Uno che continuamente dice bugie si pente, poi dice di nuovo bugie si pente e no, non cambia mai. Tu pensi che il pentimento è vero?
No, falso. Re Saul, nel libro di Samuele, che il libro di Samuele termina con Saul che commette suicidio. E Saul si pentiva sempre, però non cambiava mai.
Mm-hmm.
Quelli che andavano da Giovanni Battista, erano anche farisei, c'erano, e lui diceva, non venite qua a dire siete figli di Abramo, perché Dio da queste pietre può far sorgere figli di Abramo. Attenzione, da queste pietre Dio può far sorgere cattolici, protestanti, evangelici, pentecostali, eccetera. Da queste pietre. E smettete di dire che siamo pentecostali e siamo cattolici. Non siamo niente. Siamo delle mezze calzette.
Quindi ci vogliono anche frutti di pentimento.
Come?
Ci vogliono anche frutti?
Sì. Giovanni Battista dice la scure è posta alla radice. Ogni albero che non porta frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Ah, ma Giovanni Battista era molto duro, Gesù era amorevole. A volte era amorevole, ma più delle volte Gesù usava il bastone. Il messaggio di Giovanni Battista, Gesù lo continua in Giovanni 15. Io sono la vita, voi siete i rami. Ogni tralcio che non porta frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Gesù ha continuato esattamente il messaggio di Giovanni Battista. Va bene, Gesù dice, non porti frutti, vieni tagliato. Cosa gli interessa a Dio se sei cattolico o protestante? Cosa gli interessa se hai ripetuto 50 rosari o 500 rosari? Cosa gli interessa? Gli interessa i frutti in Cristo. Ci siamo?
Sì. Quindi pentirsi va bene, ma anche mostrare frutti che tu veramente, you mean it.
Che sei sincero, sei a cuore pieno. Sì, attenzione, la religione è la cosa più diabolica che sia stata mai inventata. Caino era molto religioso. Infatti lui era offeso, si offendeva con Dio perché diceva, ma come? non apprezzi la mia offerta? E Dio non l'apprezzava. Storia di Caino ed Abele, leggere Genesi capitolo 4. Ma come? Io ti offro, tu non apprezzi, non benedici la mia offerta. E allora cosa fa Caino? Non potendo prendersela con Dio direttamente, uccide Abele. Grazie a Dio che il Signore sta pulendo il regno di Dio e queste capre non entrano. Se no ci sarebbe da star freschi. Se arriviamo in paradiso troviamo un branco di Caino, un branco di Lucifero. Ci siamo?
Sì.
E allora attenzione, cuore pieno, fratelli, non si scherza. Con Gesù non si scherza. Il Gesù cattolico protestante, maggioranza dei casi, non esiste. C'è un Gesù utilitario, fatto su misura. Il mio Gesù. E tu Gesù a un certo punto, finché porti frutti. Ci saranno sorprese in cielo quando c'è gente che si aspetta di arrivare là a trovare protestantesimo, cattolicesimo, ortodossi, eccetera. Ci saranno sorprese. E molti arriveranno da destra e da sinistra, da oriente e da ponente. E si siederanno con Abramo, con Gesù, con gli apostoli. E i figli del regno saranno cacciati fuori. I figli del regno cacciati fuori. E stranieri da oriente e da ponente si siederanno con Abramo. Dove lo dice? Gesù lo dice in Matteo 8. Avanti, Angela. Nel nome di Gesù Cristo.
Vado alla prossima notizia.
Io ricevo un sacco di critiche su internet. Stamattina stavo dando un'occhiata a un video e c'era uno che si lamentava. Dice, tu sei troppo duro. Tu sei troppo duro quando parli. Rimproveri qua. Si lamentava questo qua. Guarda, Gesù lo faceva in continuazione. Ma l'avete mai letto un libro che si chiama Il Vangelo? Ma lì sono tutte correzioni. Gesù non era il Gesù falso di molte chiese di oggi, un Gesù bonaccione. Poi Gesù mi ha dato anche un messaggio. Mi ha dato un messaggio e Gesù mi ha detto, io non sono un Dio bonaccione, don abbondio. Va bene, grazie Signore. Non so se vuoi ascoltare oggi, cioè io ho qui gli appunti di questo. Ma non so se hai tempo oggi, Angelina.
Possiamo vedere più tardi?
Vediamo se trovo gli appunti anche io prendo appunti anche al mattino e li scarabocchio in modo che io faccio anche fatica a capirli io stesso. Ho ricevuto un piccolo messaggio dal Signore ed è questo: la mia vera chiesa non è soddisfatta nel mondo, invece la chiesa bonacciona tipo Don Abbondio che condona il peccato non è la mia chiesa. La chiesa bonacciona è falsa, sta lasciando andare anime all'inferno. È la chiesa della falsa prosperità, il Vangelo di prosperità, quella che predica con la calcolatrice nella mano per vedere se quel sermone duro gli farà perdere clienti paganti. Come Giuda che si preoccupava di perdere 300 denari per la sua sacca. Il suo saccoccio, non il mio, dice il Signore. La Chiesa che teme le mie correzioni, ma non teme me. Non è la mia Chiesa, sposa. Non vi appartiene. La mia sposa ama le mie correzioni. Sa che sono per il suo bene, per la sua crescita e la crescita del mio regno. Come è scritto, Angela, Proverbi 10:17.
Chi tien conto della correzione segue il cammino della vita, ma chi non fa caso della riprensione si smarisce.
Capito? Chi tiene conto della correzione segue il cammino della vita, ma chi non fa caso alla riprensione si smarisce. E c'era questa dolce sorella, non credo che la conosco, e si lamentava e dice, tu sei troppo duro quando parli. E cosa devo fare? Devo dare solo zuccherini? Allora, aspetta che torno agli appunti qua. Allora, la scrittura dice, chi non fa caso della riprensione si smarrisce. Gesù dice, si smarrisce come smarrita è la Chiesa che vuole solo le mie carezze. È stolto chi preferisce una carezza che è fuggevole alla mia istruzione e correzione duratura. Proverbi 4:13.
Afferra saldamente l'istruzione, non la lasciare andare. Serbala, perché essa è la tua vita.
Amen. Afferra l'istruzione, non la lasciare andare. Non andiamo a ricercare le carezze e i piccoli baci. Ci vogliono anche quelli. Ma dice, afferra l'istruzione, serba perché questa è la tua vita. Proverbi 27, verso 6.
Fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia. Proverbi 27, 6.
Se cercate solo baci, rimarrete delusi. La meretrice ti riempie di baci, ma la moglie solerte e fedele ti corregge per tempo. La moglie che ti ama vuole salvarti da te stesso, salvarti dai tuoi peccati, ti corregge in tempo. È solo la meretrice che ti dice solo parole mielate, di miele. Signore Gesù. E allora, caro Marco, lo Spirito Santo lo puoi riavere in qualunque momento e decidi di metterti in ginocchio e dire, Signore, ho sbagliato in questo e questo e questo. Mi pento con lacrime mi pento. Torna, Spirito Santo, usami.
Amen.
Io sono passato un'esperienza così, che c'era una donna, una protestante, che mi ha convinto che la salvezza si poteva perdere. E allora, alla prima volta che sono caduto, ho fatto una caduta qua e là, convintissimo, subito ho perso la vita eterna, ho perso la salvezza. E mi ricordo che ero su una nave, un viaggio che stavo facendo da solo, stavo andando in Sardegna a evangelizzare, che volevo riempirmi la testa di evangelizzazione. E allora era l'imbrunire, saranno state le 6:30 di sera, e sulla nave c'era un gruppo di olandesi, una decina saranno stati. E io ero convinto che ho perso la salvezza. E loro hanno detto, guarda, ok, ho perso la salvezza. Ero convinto. Però ho detto, non so fare altro che evangelizzare. Adesso vado a evangelizzare questo gruppo di 10. E mi sono trascinato lì tanti anni fa, questo. E lì ascolto che parlavano di religione, parlavano questo, quell'altro. Allora mi sono intromesso e mi sono messo a evangelizzarli. E sentito che mentre ho cominciato a parlare, è venuto come una cosa che non riuscivo quasi a controllarla, quasi. Cioè lo Spirito Santo. E l'evangelizzazione è andata a gonfie vele. Allora ho detto, è la peppa, ma l'unzione c'è ancora. C'è ancora lo Spirito Santo.
Amen.
E com'è allora che ho perso la salvezza? E invece non ho perso la salvezza. Era un pistola che mi ha fatto convincere dal diavolo che ho perso la salvezza. E poi dopo, quando sono arrivato in Europa orientale, Serbia, Romania, sono andato. Ed evangelizzavo come un treno. E allora voglio dirti, la salvezza non l'avevo mai persa. E tu, Marco, non è che hai perso lo Spirito Santo, diciamo che hai disubbidito, qualcosa del genere, e hai perso l'unzione. Mm-hmm. Non hai perso la salvezza, che la salvezza se ce l'hai non la perdi. Tutti quelli che hanno perso la salvezza è perché non l'avevano. Bene, sufficienti Angelina?
C'è quella scrittura di Efesini 4 che dice non contristate lo Spirito Santo, Efesini 4:30. Quindi possiamo contristarlo, ma non lo perdiamo. non rattristate lo Spirito Santo.
Sì, comunque per disobbedienza lo Spirito Santo ti lascia. Quando Davide è andato da Batseba, non è che lo Spirito Santo era lì a peccare insieme a lui.
Eh no, si è separato da lui.
Capito, però quando lui con lacrime e lacrime e suo figlio è morto, lui dice, ma io merito io di morire. Insomma, veramente, veramente, pentimento. Spirito Santo è tornato. Gloria a Dio.
In Isaia 59,2 dice, le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. Quando pecchiamo, ci stiamo separando da Dio da soli. E lo Spirito Santo certo non sta con noi, sta con Dio.
Le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio.
Sì.
Mi fermo, Angelina.
Sì, ti leggo questo messaggio da parte di Francesca.
Dio ti benedica, Marco. Signore è con te, il Signore ti ama. Mi fa una cortesia, mi scrivi, per favore. Appena lo Spirito Santo lo senti che è tornato, tu mi scrivi e mi dici, Fra Giuseppe, Spirito Santo è tornato.
Amen.
Fammi pregare per te, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, prego per Marco, Signore. Aiutalo a venire a te, a guardare a te, a invocare te, a piangere per te, dare tutto il suo cuore a te e non avrà niente da preoccuparsi. E volgo la preghiera anche a tutti i fratelli che sono in questa stessa situazione. Guardate a Gesù, fratelli. Lui non vi ha mai abbandonati. Siete voi, siamo noi che abbandoniamo Gesù, ma Lui non ci abbandona. E 70 volte 7 possiamo tornare, ma solamente a cuore pieno. Angela, amen.
Amen. Francesca ha scritto 2 minuti fa, dice, cari fratelli, benedizioni su tutti voi. Vi seguo da 12 anni e fate bene a dare delle dritte a tutti. Io ne ho bisogno. E se fratello Giuseppe non facesse così, sarebbe una predicazione falsa. Vi mando un santo bacio grande, grande a tutti voi. Vi amo in Gesù Cristo.
Grazie Francesca.
Sì.
Ma abbiamo una chiesa meravigliosa. A volte quando sono scoraggiato, penso alla nostra chiesetta e mi incoraggio.
Sì, è vero.
E vedo, mi immagino i loro visi mentre lottano, mentre pregano, mentre evangelizzano, mentre in casa accudiscono magari a qualche familiare che non crede. Io vi vedo, fratelli, vi immagino. Mi immagino come siete, poi sarete senz'altro ancora meglio. Insomma, voi siete il mio incoraggiamento.
Sì.
Cosa credete che io sono così in gamba, io posso predicare? No, no, assolutamente. È solo lo Spirito Santo. Voi potete chiedere ad Angela. È solo lo Spirito Santo.
Ma è così, è l'amore per i fratelli che ci aiuta a servire il Signore, a dare più il nostro cuore a Gesù, perché amare Gesù significa amare il suo corpo, amare i fratelli. E viviamo per Gesù, quindi viviamo per i fratelli. Siamo qui per loro.
Sì, quando predico, evangelizzo, è lo Spirito Santo, perché io non posso, io non sono così in gamba. Ma ti pare, Angela, tu, gli altri fratelli, la comunità mi conoscete, io faccio errori madornali. Io faccio errori madornali, mi dimentico, non mi ricordo, guido la macchina male e mi rimproverano.
Quello è vero.
Capito? Io sono un disastro.
In certe cose, diciamo.
I fratelli che sono venuti qua hanno assodato.
Sì, anche valgo, loro hanno notato,
niente.
Sì.
C'è stata una sorella che è venuta e mi ha detto, tu la maniera che guidi la macchina... Tu devi proprio avere il Signore che ti aiuta.
Hai una protezione incredibile, ha detto.
Sì, mi ha detto, hai una protezione incredibile. Come guidi la macchina? Mi ha detto, come guidi la macchina hai una protezione?
Sì.
Com'è che ha detto?
Sì, hai una protezione da Dio incredibile, perché li hai portati, siamo andati insieme con Massimo e Stefania, siamo andati insieme a un orfanotrofio per portare aiuti e fare un programma per loro.
E ha fatto un sacco di errori.
E alla fine, era già notte, tu li hai guidati al loro hotel.
No, aspetta, quello lì è un'altra persona.
No, erano loro. Li hai guidati all'hotel e li abbiamo lasciati alla porta dell'hotel. E quando siamo arrivati lì, Stefano ha detto, ma il modo che tu guidi hai una protezione da Dio incredibile. Così
quindi,
ha detto.
Il grande, virgolette, fratello Giuseppe, Sì, guido la macchina, sono...
Ma non perché guida veloce, voglio dire ai fratelli, non guida veloce affatto, Giuseppe, no. Anzi, anche troppo piano, perché lui parla sempre, parla, e mentre parla si distrae, o guarda a destra, guarda quella, guarda questa casa, guarda quello cancello.
Vero.
E si distrae tanto, è per quello che non è sicuro il modo che tu guidi.
Io guardo
Ma
di più
la
di...
velocità non è un problema.
Guardo
per
di
te.
Più di fianco, a destra e a sinistra, che non diritto.
Sì, e parli,
Ma
allora...
È e niente, sono... mi piace guardare intorno, che succede intorno. Però devo dire, a volte mi ha salvato anche la vita questo, perché... successo che ho dovuto fare delle cose che meno male che sapevo cosa c'era intorno. Insomma, avanti Angela, per cortesia.
Sì.
Insomma, volevo dire, voi che scrivete bravo te Giuseppe, applausi, guardate che veramente non so, essendo molto spirituale, è vero, è solo il Signore. Capito? È solo il Signore.
Sì.
Allora Angela, prendi.
Sì, amen.
Il microfono.
Allora vado alla prossima notizia, che è una notizia terribile, terribile, ma ci insegna cose importanti.
Andiamo alle notizie.
Corriere della Sera.
Corriere della Sera.
Spara e uccide tutta la famiglia.
Spara.
E poi si toglie la vita. 4 bambini tra le 8 vittime alla cena della domenica. E purtroppo questo tipo di notizie si sentono ogni settimana. Che spara la moglie, ai figli, che uccide.
Questo qui, capito, impazziscono.
Orribile.
Capito? Quando uno cammina nel peccato, che so, pornografia, non lo so, beve, non lo so, bestemmia, a un certo punto il diavolo sale, a un certo punto questo non capisce più niente, spara e uccide 8 persone.
Infatti questo era un uomo di 44 anni, divorziato, che passava tutto il tempo chiuso nella sua stanza al computer.
Caro mio!
E dicevano che nessuno sa cosa faceva.
Al punto che
viveva con i suoi genitori. I genitori gli hanno chiesto di andare via, di cambiare casa, di spostarsi, vivere da qualche altra parte. E questo è tornato alla cena di domenica, dove c'era anche la sua ex moglie, con i bambini, con la nonna, i genitori, tutti presenti, e li ha uccisi tutti.
Sai, nella sua mente, nel suo cuore, nel suo spirito, questo si era sentito maltrattato dalla moglie. Non poteva avere i figli, e allora sai, se non posso avere i miei figli non li ha nessuno. Capito? Viviamo in un mondo che ha bisogno di Gesù.
Amen.
Ma come si fa a stare in questo mondo senza Gesù? Un mondo senza luce. Guarda Giovanni, va. Giovanni capitolo 1. La luce splende. 5 fino a 10 più o meno.
La luce splende nelle tenebre.
Salta al 9.
La vera luce che illumina ogni uomo.
Al 10.
Era nel mondo, ma il mondo fu fatto per mezzo di lui e il mondo non l'ha conosciuto. Giovanni 1, versi 5, 9, 10.
Io sono saltato di qua di là, ma voi studiateli bene, vi do le referenze. È un tam tam. Ma che altro si può sperare da un mondo che non vuole Dio, dove la violenza è diventata videogames,
sì.
La violenza adesso è divertimento. Per divertirsi fanno videogame, qual è il gioco? Ammazzare gente. E a un certo punto uno dice, adesso lo faccio per davvero, io sono stanco di fare finta di ammazzare. Viviamo in un mondo che al posto del cervello in te c'hanno le corna del diavolo questi qua. Dovete andare da Gesù, avete capito? Fate Giuseppe, non essere duro. Adesso mi scrivono, non essere duro. E cosa vuoi che ti faccia? Che ti faccia complimenti tutto il giorno davanti al computer? Io uso il computer, ma mi assicuro che il computer non usa me. E non vado in giro quando mi annoio, giro in giro per il computer. Io gli ho detto, a mia figlia gliel'ho detto, quando non sapete cosa fare, non andate al computer a gironzolare, niente da fare. Qui il computer, fratelli, è sotto controllo. Ah, non dà tutte le libertà. Non le do tutte le libertà.
No, e quella è una protezione per noi.
Oh, adesso persino gli atei, persino gli anticristo hanno capito che al computer i social fanno male ed è proibito,
sì.
Come in Inghilterra è proibito fino a 15, 16
anni.
Fino
a 16 anni e dopo 16 anni è limitato, con controllo.
Capito? Ma adesso è troppo tardi, ormai questi qui sono assuefatti.
Sì.
Come quel giovane in Inghilterra, giornale, sul giornale. Passava 18-19 ore al giorno al computer. E i genitori un giorno hanno detto, basta, stop, stop. Niente computer. Vieni, andiamo, stiamo vedendo un film a televisione, vieni, unisciti a noi. E lui è venuto, è andato in camera del padre ed è andato da loro, dopo gli ha sparato di dietro, li ha uccisi tutti e due, padre e madre. Perché non gli ha dato il computer? Il computer è una droga peggiore di eroina, cocaina, anfetamina e anfidiavolo messi insieme.
Sì.
Insomma, hanno abbandonato Gesù e il suo amore per abbracciare le seduzioni delle sirene della morte. Vai, vai dal... Vai al soggiorno dei morti, Angelina. Salmo 49, 14.
Sono cacciati come pecore nel soggiorno dei morti.
Ecco.
La morte è il loro pastore.
La morte è il loro pastore. Forse una delle scritture più tristi di tutta la Bibbia. Chi è il pastore del mondo? La morte. E al mattino?
E al mattino gli uomini retti li calpestano. La loro gloria deve consumarsi nel soggiorno dei morti e non avrà altra dimora. Salmi 49, versi 14.
Mio pastore è Gesù. Gesù è mio pastore. Il loro pastore è la morte. Lo vedi sui giornali tutti i giorni. L'unica cosa che separa il mondo dalla distruzione è solo il Signore Gesù, il suo Vangelo. La croce di Gesù è davanti, conficcata davanti alla porta dell'inferno. Tutti quelli che vi scivolano possono aggrapparsi. Il mondo è stato sedotto e convinto a seguire l'ateismo. Tutta la Bibbia è piena di avvertimenti come questo. Deuteronomio 30, 19. Rileggiamo quella scrittura che tutti conoscete.
Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva. Deuteronomio 30, 19.
Angela, chi è che Dio manda all'inferno?
Quelli che lo respingono.
Lui li manda all'inferno?
Eh no, loro scelgono di respingere e andare all'inferno.
Brava Angela, non sbagliarci. Il Signore non manda nessuno all'inferno.
La scelta è nostra.
Se uno ci va, è merito suo. Uno dipinge il quadro, l'ha dipinto lui. Il quadro della sua vita. Una cosa che voglio caution, come in italiano, caution, avvertire, stare attenti. Guardatevi dalle seduzioni. La parola seduzione. Seduzione è un grande demone che davanti a noi è piccolino nel nome di Gesù. La seduzione è stato, com'è che è la prima parola che il diavolo ha dato ad Eva? Seduzione. È andato lì con una canna da pesca. Il diavolo va in giro con una canna da pesca, lo facciamo noi nel nostro, abbiamo un'opera sacra che la presentiamo nelle chiese. E c'è uno di noi vestito da diavolo lì con una canna da pesca. Attaccato alla canna da pesca c'è di tutto. Soldi, gioielli, il telefonino, il smartphone, tarocchi, stregoneria. È vestito di nero, va bene, va in giro per le chiese, dentro la chiesa, a mettere la canna da pesca sotto il naso di tutti quanti. Il diavolo, quando è andato da Eva, che Eva è stata sedotta dal diavolo, Adamo è stato sedotto da Eva. Quando il diavolo è andato da Eva, l'ha ingannato con la seduzione. La prima parola che ha detto è seduzione. Ah, Dio ha detto che... Dio, ma cosa credi? A Dio? Credi a me, parola di Lucifero, mi può prendere sulla parola. Io vado diretto all'inferno, vuoi unirti? E quella sciagurata l'ha seguito, l'ha sedotta perché diventerai come Dio. E questo antico serpente opera ancora attraverso le sue esche, i suoi raggiri, coi quali lui incanta, attrae il mondo nella sua rete. Prima, chi è che il diavolo ha sedotto per primo? I demoni. Poi Eva. Poi attraverso i suoi idoli come il demone Baal, che oggi si chiama materialismo. Va bene, per il Vecchio Testamento si chiamava Baal, un idolo, un bruttissimo idolo. Nel Vecchio Testamento lo vediamo sedurre ripetutamente Israele. Quindi è sempre la seduzione. La seduzione è l'arma principale del diavolo. Seduce, seduce, perché non può fare niente, non può fare niente! Non ti può fare neanche un graffio. La sua forza, se riesce a farti credere a quello che le sue bugie. E lo vediamo al Vecchio Testamento che ripetutamente seduce Israele. Oggi ha praticamente terminato di sedurre la nuova Israele. Quale nuova Israele, Angelo?
I cristiani.
I cristiani. Che nella Bibbia, vai Giacomo 1. Giacomo 1:1. Nella Bibbia i cristiani, le chiese cristiane pentecostali, cattoliche, ortodosse, Geova, eccetera, come chiamate il cristianesimo nella Bibbia? Oggi si chiamano avventisti, eccetera, ma nella Bibbia, Giacomo 1:1, come si chiama? Vai, Angela.
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute.
Alle 12 tribù disperse nel mondo.
Fratelli miei, quelli sono fratelli in Cristo questi.
Capito? I cristiani sono 12 tribù. Le 12 tribù di Giacobbe, che si sono fermate al Calvario perché hanno respinto Gesù, ciao, arrivederci, ci sono più, nello spirito, continuano nel cristianesimo. Ecco. E allora, oggi ha praticamente terminato di sedurre la Israele cristiana, l'ha messa quasi tutta a dormire. La Israele cristiana è quasi tutta a dormire nelle chiese opportunamente trasformate in dormitori. Ha messo questa vignetta sulla radio?
Sì.
Ecco, qui c'è un predicatore che si è addormentato sul suo sermone. Cos'è che dice la vignetta?
Si prega di abbassare la voce, non è educato svegliare chi dorme, e c'è il predicatore che dorme sul pulpito. E poi dice in inglese: "The sermon was so boring, the preacher put himself to sleep."
Dice: il sermone era così noioso che il predicatore ha messo se stesso a dormire.
Ma come fa il nemico, il diavolo, per sedurre il mondo? In che modo?
In che modo il diavolo seduce il mondo? A volte vi sono mitologie, vi sono anche mitologie che rappresentano talune verità, come ad esempio nell'Odissea, nella favola dell'Odissea, c'erano le sirene che ingannavano i marinai di Ulisse. Ma quella è una verità, così che i demoni fanno. Secondo il mito, c'è un mito delle Gorgoni, no? Tra cui una delle Gorgoni era la Medusa, che aveva il potere di pietrificare chiunque incrociasse il suo sguardo. La Medusa, famosa, no? La Medusa era una mitologia, era originariamente una sacerdotessa devota al tempio della dea Atena. E come dire, il diavolo prima della sua ribellione. I capelli della Medusa divennero un nido di serpenti.
Ai, ai, ai.
Molti di voi conoscerete questa favola mitologica, no? Cioè, il suo sguardo assumeva potere per pietrificare chiunque la guardasse. Non dovete guardare il diavolo. Ci sono un sacco di verità nelle mitologie. Huh. Allora, la Medusa fu condannata a un'esistenza di esilio, di solitudine, che può simboleggiare il diavolo, e la Medusa viene decapitata dall'eroe della storia, Perseo, che rappresenta Gesù, che potrebbe rappresentare Gesù, che con la croce vince il diavolo quando lo getta nel lago di fuoco.
Amen.
Va bene, andiamo al lago di fuoco. Apocalisse 20, 10.
E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20, verso 10. Infatti ho voluto mettere sulla pagina radio una immagine di questa medusa, di questa donna che ha il potere di pietrificare con lo sguardo, per presentare la storia, però le immagini che ho trovato erano così brutte, con questa donna che aveva serpenti dappertutto intorno a lei. Ho detto, forget, è così brutta, non lo faccio.
Per l'amor di Dio.
No, niente.
Per l'amor di Dio.
È una terribile storia.
No, non bisogna fare pubblicità al negativo.
No.
Però, quel che voglio dire, perché il Signore permette le mitologie andare in giro? Dio, forse, permette cose immaginarie come la mitologia per parlare a un mondo nelle tenebre che si rifiuta di imparare dal Vangelo. Allora non vuole imparare dal Vangelo e Dio gli dà la mitologia, almeno impara un 10% di verità, perché nella mitologia ci sono dei messaggi che si riferiscono al diavolo, a come lui opera. E poi quello che uccide la medusa Perseo rappresenta Gesù, no?
Amen. Quindi sono messaggi che Dio dà al mondo che non può dare il Vangelo, non può dare le parabole di Gesù.
Perché allora, non lo accetta.
Allora dà le storie da altre fonti.
Esatto, da altre fonti. Se Dio parla anche agli atei, in molti modi Dio parla agli atei. E la mitologia è uno di quei modi. Uh-huh. Se fossero saggi per capire i messaggi di Dio, sarebbero un passo avanti.
Amen.
Cioè se andassero direttamente al Vangelo, che rimane il traguardo. Andiamo al Salmo 46, versetto 10.
Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Salmi 46, verso 10.
Fermatevi, riconoscete che io sono Dio. Che vi piaccia o no, io sarò glorificato fra le nazioni, sulla terra. Viene il giorno quando tutti dovranno riconoscere che Dio è l'unico Signore e dovranno rinunciare ad ogni cosa che hanno amato invece del vero Dio. Isaia 2, capitolo 2, versetti 17 e 18.
L'altericia dell'uomo sarà umiliata e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Gli idoli scompariranno del tutto. Isaia 2, versi 17 e 18.
Alleluia, alleluia. Alleluia. Gloria a Dio.
Tutti gli idoli giù. E non parliamo di idoli di statue come erano nel passato, ma idoli del cuore, il materialismo, la bellezza, i soldi.
State in preghiera, fratelli. Amen. State in preghiera. Attenzione che questi qui si svegliano e sparano tutti. Viviamo in un mondo del diavolo. Viviamo in un mondo dove l'ingiustizia, la cattiveria, la falsità trionfa.
Grazie Gesù. Vado alla domanda di Vito che dice: buonasera in nome del nostro Salvatore. Vorrei porre una domanda a Giuseppe. La nostra vita sulla terra ha una data? Cioè il Signore ha già stabilito la data della nostra morte? Poi ha una seconda domanda, ma forse prima rispondiamo a questa. È bello sapere questo. Il Signore ha stabilito già dalla nascita il nostro percorso e quando moriremo, lui sicuramente lo sa quando, ma lo ha stabilito lui? O sarà una cosa che succede così, secondo le nostre scelte, secondo quello che facciamo sulla terra?
Conoscere la data della nostra morte è una cosa che bisogna andarci piano. Normalmente Dio non ci annuncia la data della nostra morte, evidentemente Dio vede meglio che non lo sappiamo. E di insegnarci invece a camminare per fede, e la morte quando viene, viene. Gesù dice in Matteo 6, 34.
Matteo 6, 34, vado lì, dice: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Matteo 6, 34. Infatti è vero che saremmo troppo preoccupati se sapremo, oh, domani viene la morte.
Sì,
è vero.
Sì, non è una cosa.
Ma nello stesso tempo non credi che la gente sarebbe meglio preparata? Se sapesse?
No, è terribile. No, per questo è che Dio nella propiziazione di Dio le cose devono essere per fede. Io non voglio sapere quando muoio, che dovrei preoccuparmi nel bene e nel male.
No, ma se sai quando muoio, sarà fra 30 anni, allora per 30 anni non ti preoccupi.
No, magari sarà fra 7 mesi.
Sì, e non pensi che saresti meglio preparato per la morte?
No, poi Dio deve provare i cuori, no? Cioè, ci sono le eredità. Ah, mio padre, mio nonno, io, sai, oggi nel mondo del diavolo che viviamo, loro vogliono che tu muori così che si prendono l'eredità. Ah, tu morirai fra un anno e mezzo. Assolutamente no, lascia le cose come Dio le ha fatte, che nessuno, le donne non devono sapere quando rimangono incinta, non devono programmare con la pillola, ormai il mondo è arrivato a capolinea, il mondo non può andare avanti così.
Sì, comunque la domanda di Vito non è per noi per sapere quando moriremo, non chiede quello, ma il Signore è Lui che stabilisce la data della nostra morte. O siamo noi durante la vita che, in base alle scelte che facciamo, per esempio uno che decide di fumare finché muore di un cancro, è lui che fa le scelte e produce, conduce alla sua morte, o Dio che ha stabilito dalla nascita la nostra data di morte?
No, non è Dio che... Normalmente Dio non stabilisce la nostra morte. No, è cascata un'atomica su Hiroshima, sono morte decine di migliaia di bambini, donne incinta. Non è Dio che l'ha stabilito.
Okay. Ho capito, sì.
No, Dio è l'essere più sovrannaturale che esiste, ma è anche il più naturale di tutti. Lascia andare il mondo nella sua naturalezza. Gesù ha cominciato a predicare a 30 anni, perché a 30 anni era la maggiore età.
Sì.
Ci siamo.
Quindi la volontà di Dio, è scritto, è che ogni uomo sia salvato, ma la sua volontà non viene compiuta sulla terra. La sua volontà non è che i bambini muoiono, che...
La volontà di chi?
Di Dio. Non viene compiuta sulla terra. Non è fatta.
Non esattamente.
Terra.
Quasi niente di quello che succede nel mondo è volontà di Dio.
Ok, ho capito.
Compresa la crocifissione di Gesù, sì, per la nostra salvezza. Ma Dio non è mica il piano di Dio,
sì, sì,
che
sì,
deve
sì,
scendere dal cielo qua a farsi uccidere.
Mm-hmm.
No, è tutto in funzione per vincere il diavolo. Ha letto Giovanni 14, 27?
No, non ho letto.
Andiamo lì allora.
Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Giovanni 14, 27.
Quindi non preoccupatevi dell'indomani. Il vostro cuore non si sgomenti. Io vi do la mia pace. Il Signore non viene a dirci quando è che moriamo. Già siamo preoccupati senza saperlo. Guarda, io parlo a quelli che vogliono conoscere la data della morte e molti vanno dalle streghe per sapere queste cose occulte e finiscono con seri problemi spirituali, perdono il sonno, prendono droghe. Siamo chiamati invece a pensare alle pecorelle da raggiungere per dare loro la salvezza. La salvezza di Dio, di Gesù, a chi non l'ha. Abbiamo dei comandamenti da ubbidire. Non è il caso di preoccuparci di quando moriremo, ma piuttosto di come viviamo. E che finché siamo in vita, che stiamo glorificando Dio e adempiendo la nostra chiamata. Matteo 28, 19 a 20 dice: Andate
dunque, ammaestrate tutti i popoli,
insegnando
loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Matteo 28, versi 19 e 20.
Questo è il nostro incarico, la nostra chiamata. Quello che abbiamo bisogno di sapere, il Signore ha lasciato un sacco di comandamenti perfetti. Quello che non è scritto, non andiamo a spaccare il pelo in quattro. Perché vuoi sapere quando muori? È raro quando Dio nella Bibbia disse tu morirai. È raro. È avvenuto anche quello. Ma vi assicuro, fratellini, che non vi interessa sapere. Non volete sapere della vostra morte. Preoccupiamoci della vita, di amare gli altri, aiutare gli altri. Che gloria c'è a sapere quando muoio? Ma io devo sapere che la vita è breve, devo darmi da fare. Io non credo sia volontà di Dio che sappiamo la data della nostra morte che potrebbe darci incubi e preoccupazioni. Guarda, andiamo a Salmo 90.
I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti, a 80 anni. E quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Salmi 90, verso 10.
Ok. Poi dopo di quello dovresti avere un'altra scrittura di Giacomo.
Sì.
Ce l'hai Giacomo, sì. 4, 13 a 14.
E ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che avverrà domani. Che cosa è la vostra vita? Perché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Giacomo 4, versi 13 e 14.
Va bene, non sappiamo che avviene domani e non dobbiamo sapere se moriamo o no. In una battaglia Israele andava a combattere e qualcuno moriva. In tutte le battaglie c'è chi muore, ma non devi saperlo se muore. La nostra mente carnale non è in grado di gestire tutto. E non credo che possa neanche coordinare i giorni della nostra vita. Certi di noi diventerebbero troppo spavaldi oppure troppo depressi. Gioiamo dello Spirito di Cristo, contentiamoci, gioiamo della nostra umiltà. Salmo 131, 1 e 2. Gioiamo nella nostra umiltà.
O Eterno, il mio cuore non è gonfio di superbia e i miei occhi non sono alteri. Non attendo a cose troppo grandi e troppo alte per me. In verità, ho calmato e quietato l'anima mia come è quieto il bambino divezzato sul seno di sua madre. Quale è il bambino divezzato, tale è in me l'anima mia. Salmi 131, versi 1 e 2.
Alleluia, gloria al Signore.
Amen.
Allora, che altro c'è?
C'è una seconda domanda da parte di Vito, ma prima voglio dire che Giacinto ha scritto dicendo si sente ogni tanto un segnale intermittente che va e viene e adesso non si sente più, è scomparso. E quel trattore
i dischi volanti.
No, e diceva fratello Giuseppe prima
c'è un trattore qui
che si lavora qui, che siamo in campagna e va e viene qui nelle vicinanze, quindi ogni tanto lo sentirete.
Però è gratis, non c'è sovrapprezzo.
Cosa è quel segnale che va e viene?
Sarà qualche UFO?
No.
È un trattore.
Ecco, seconda domanda di Vito. Quando Gesù dice che la sposa di Cristo deve fuggire nel deserto per stare lontana da Satana, non dice nei deserti, cioè tanti posti in cui rifugiarsi, dice nel deserto, non nei deserti. Potrebbe essere una unica nazione dove andare come rifugio? Grazie di cuore a tutti voi e a presto.
Quindi dice, se quando dice nel deserto, se può essere tutto in una nazione?
Sì.
Ma personalmente io non credo, per una serie di motivi. Credo che ci saranno svariati milioni che il Signore proteggerà in quei 3 anni e mezzo. Svariati milioni deve proteggere. Quanti? Non lo sappiamo. Immaginiamo che uno dovrebbe viaggiare mezzo pianeta per raggiungere il luogo in quel tempo.
Cioè, unico.
Sì, non è che tutti possono.
È vero.
E poi viaggiare diventerà sempre più difficile perché c'è il marchio della bestia, eccetera. C'è chi dovrà nascondersi su navi mercantili oppure trovare lavoro su una nave, cioè cose eccezionali, ma chi invece si prepara per tempo quando non ti serve il marchio della bestia per comprarti un biglietto è molto saggio. Einstein, quando ha visto che stava salendo Hitler nel 1932, per tempo ha preso la nave e ha tagliato la corda e è andato in America.
Mm-hmm.
A quel tempo l'America era ok. E allora, nel tempo della tribolazione, viaggiare sarà molto difficile, anche perché non hai il marchio della bestia. E tutti imbottigliati in una sola nazione come rifugio, come si fa? Milioni e milioni, non si sa quanti, tutti in una nazione, tutte le uova in un paniere, non credo. Cioè, Poi sarebbe molto più facile per l'anticristo di localizzare i cristiani tutti in un posto. Non credo affatto. Quando i cristiani si sparpagliavano e si nascondevano per le persecuzioni di Roma, nessuno sapeva dove erano, uno qui, uno là, un gruppo qui, un gruppo là, una catacomba qui, una catacomba là. Mm-hmm. E ci saranno anche boschi dove ci saranno tantissimi. Io immagino che qui dove siamo noi saremo con un sacco di fratelli. Sì, l'anticristo può anche sapere dove siamo, però non è che può avvicinarsi facilmente. Per esempio, nelle catacombe romane, io mi ricordo quando ero a Roma e studiavo reperti archeologici, anche dei libri, delle riviste sulle catacombe, e raccontavano che si diceva che quando i cristiani si nascondevano nelle catacombe, i soldati romani perché non andavano nelle catacombe? Non andavano perché dicevano, era sparsa la diceria, che dentro le catacombe c'erano spiriti cattivi che li attaccavano. Huh. In realtà cattivi per loro, ma per i cristiani erano angeli.
Oh, wow.
Quindi gli angeli proteggevano i cristiani nelle catacombe.
Mm-hmm.
È un po' come tu, noi andiamo a dormire quella sera, intorno alla casa abbiamo dei cani, mm-hmm. dei cani da guardia, e fanno un buon lavoro.
Per noi fanno un buon lavoro, sì, per gli altri fanno un brutto lavoro.
Però per loro a volte ci sono, sì, gente che passa vicino alla nostra zona, abbaiano, sì, spaventano,
sì,
tutti.
Sì.
E così quando saremo in un bosco, così quelli di noi che saranno, che ancora ci saranno, gli angeli ci proteggeranno. Guarda, andiamo a Matteo 10, 23.
E quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. Matteo 10, 23.
Ecco, scrittura che abbiamo già studiato in passato, ma cosa dice sta scrittura? Che non finiranno mai i luoghi per rifugiarsi.
Sì.
Non avrete finito di percorrere la città di Israele o in qualunque posto vi trovate prima che Gesù ritorna. Quindi non ci mancheranno mai i luoghi di rifugiarsi.
Sai, nel Vecchio Testamento esistevano le città rifugio, che per legge erano designate come città rifugio. Non era solo una città, erano in ogni zona, c'era una città rifugio per quelli che avevano bisogno.
Sì, mi pare che ce n'erano tre in tutta Israele.
Quindi ci saranno diversi posti.
Ci sono, quelli però rifugio in Israele erano per altri scopi.
Sì.
Però il rifugio del tempo della fine direttamente per difendersi dall'anticristo. Matteo 2, verso 13, e qui siamo Giuseppe e Maria, la conoscete la scrittura, no?
Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Matteo 2,13.
Allora Giuseppe prende Maria e il bambino, Gesù, li mette sull'asinello e li porta
in Egitto.
In Egitto. E l'angelo gli dice: rimani lì finché te lo dico io.
Mm-hmm.
Cioè non è che tu puoi andare dove ti pare, devi ascoltare l'angelo. Ci saranno angeli che ci diranno cosa fare e cosa non fare.
Ma per esempio, perché la domanda di Vito è interessante, perché per esempio durante la Seconda Guerra Mondiale il posto ideale come rifugio era il Sud America. Tanti venivano qui. Quindi era un posto che attraeva i rifugiati.
Anche adesso.
Anche adesso, sì. Ma comunque è un posto immenso, è grande.
Sì, c'è il buono e il cattivo, c'è di tutto qui. Però fino adesso io credo che siamo stati guidati dallo Spirito Santo e il Signore ci ha protetto. Uh-huh. Ci sono state alluvioni, terremoti, tutti, però noi non siamo mai stati toccati, non siamo mai stati disturbati.
Ma ci sono tutto il mondo queste cose?
Sì, no, ma va bene. Per esempio eravamo in Perù e adesso ho letto sul giornale che la città del Perù dove eravamo, il mare è sparito.
Sì.
È sparito, sì. Chilometri di mare è
I
sparito.
I fratelli ci hanno inviato, sì, delle notizie.
Ci sono le navi lì a secco. appoggiate sul fondale del mare. Insomma, va in Matteo 4, verso 12.
Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea.
Capito?
Matteo 4, 12.
Non è che può essere spavaldo, oh, io ho lo Spirito Santo, oh, io ho Gesù, io. Tu devi stare attento, perché il diavolo ha un certo potere. Per esempio Giacomo, il fratello di Giovanni, fu ucciso. Va bene? Eppure aveva la protezione di Dio, però fu ucciso. Allora, nel libro degli Atti, Giovanni 7:1.
Dopo queste cose, Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Giovanni 7, verso 1.
Quindi Gesù, con tutta la sua potenza, onniscienza, saggezza, doveva controllare i suoi passi. Quindi cercate, fratelli, di non fare gli spavaldi, come sento alcune certe chiese. Noi non abbiamo paura della tribolazione, è fratello Giuseppe che ha paura. Ma non paura, insomma, dobbiamo usare saggezza. Aspettiamoci quindi dal nostro Dio le cose più portentose, più fantastiche, vabbè, però anche le cose più naturali.
Amen.
Il Signore è libero. Va bene, il Signore è libero di fare quello che vuole.
Quindi non pensi che ci sarà solo un posto di rifugio? Perché non avrebbe senso che tutti siamo insieme radunati. Sto pensando che se fosse così, tutti insieme in un solo posto sul pianeta Terra, allora tutto il mondo sarebbe abbandonato, non ci sarebbero cristiani in giro. Mentre dal nostro posto di rifugio, qua e là, noi potremmo uscire e ancora evangelizzare, ancora aiutare gli altri.
Sì, però mica tanto, Non è che durante la tribolazione potremmo fare come facciamo adesso, che
no,
partiamo e andiamo a evangelizzare.
Non così liberamente, ma
No.
Qualcosa faremo ancora.
Evangelizzeremo così come la prima chiesa cristiana evangelizzava sotto le persecuzioni romane. E devi nasconderti, perché se no non sopravvivi.
Sì.
È sufficiente allora?
Sì, va bene. Vado a un'altra notizia.
Ok.
Sky TG24. Iran minaccia Baron Trump. Netanyahu dice anche mio figlio a rischio.
Dice che l'Iran sta minacciando il figlio di Trump. E Netanyahu dice anche mio figlio è a rischio.
Quindi questo giovane di Trump avrà come 20 anni e non è che si è coinvolto nella politica, lui è solo il figlio.
Sì, dice che l'Iran ha messo una taglia di 10 milioni di dollari a chi uccide il figlio di Trump.
Ai.
Quotidiano nazionale?
Ma così si fa la guerra?
E così non si fa la guerra.
Il mondo come il West.
Far West.
Trump mette le taglie, ma è solo marketing.
Lagi.
Minacce iraniane a Baron Trump. Un video ne ipotizza l'uccisione.
È terribile quando questa gente non solo si uccidono tra di loro, ma vanno dietro le spalle a uccidere i figli. È abbastanza orribile. Cioè, le guerre sono sempre sbagliate e ciascuno potrà parteggiare per una o l'altra barricata. Ma è abbastanza orribile di uccidersi sul campo di battaglia, ma di accoltellare alle spalle minacciando di assassinare i figli. Io credo che sia doppio orrore a Dio. Cioè religioni basate sulla violenza, sulla vendetta, sulle uccisioni. Andare a cercare i figli che non sono attivi in combattimento, credo che sia abominio. È il classico metodo mafioso. Questa qui evidentemente è gente abituata, che per loro è cosa normale, di assassinare un poveraccio solo perché vuole uscire dalla religione. E secondo il loro libro sacro, se uno vuole separarsi dalla loro religione, bisogna ucciderlo. È una regola della religione. Proprio una legge, Deve essere ucciso se esce dalla... Hai capito com'è che queste religioni si moltiplicano? Chi esce lo uccidono. Poi per nascita, se uno nasce in quella religione, automaticamente appartiene a quella religione, se no viene ucciso. Allora, quindi si capisce perché la gente che esce da questa religione la descrive come una prigione, una religione che credo che abbia in sé il seme dell'autodistruzione. Una religione così può solo autodistruggersi. Anche il nazismo aveva il seme dell'autodistruzione in sé. Lo storico Alessandro Barbero, famoso, dice, allora, qui c'è un articolo, Alessandro Barbero, che parla di storia. Leggi un po' cosa dice.
Quanti furono gli attentati alla vita di Adolf Hitler? Almeno 42.
42 attentati contro Hitler. Cioè queste sono ideologie, sono politiche che hanno in sé, dicevo, il seme dell'autodistruzione. E qui c'è il collegamento enciclopedia qui. Da Alessandro Barbero puoi andare all'enciclopedia, me lo leggi tu, Angelina.
Molti di questi attentati rimasero allo stadio di progetti, cospirazioni o piani non portati a termine a causa di cambiamenti improvvisi di programma o del rafforzamento della sicurezza, mentre solo una manciata arrivò a una fase realmente operativa ed esplosiva.
Questo è Alessandro Barbero, sempre lui.
L'attentato di Georg Elser.
Qui c'è un altro articolo, viene tratto da Wikipedia, dimmi.
In novembre 1939, un fallito attentato al Burger Braukeller di Monaco, dove una bomba a orologeria piazzata da Elser mancò Hitler per solo 13 minuti, poiché il Führer lasciò la sala in anticipo. E poi l'operazione Valkyria del luglio 1944, il tentativo di colpo di Stato del 20 luglio fu il più celebre. Organizzato da ufficiali dissidenti, tra cui il colonnello Klaus Schenk von Stauffenberg, la bomba esplose all'interno del quartier generale della Tana del Lupo a Rastenburg, ma Hitler riportò solo lievi ferite.
Quindi, dicevo, il nazismo aveva in sé i semi dell'autodistruzione, come comunismo.
Vero.
Socialismo, comunismo, fascismo, nazismo. Infatti il comunismo nell'89 è crollato, è imploso. Per cui i politicanti di oggi farebbero bene a studiarsi la storia, perché faranno anche loro la stessa fine. Le grandi facce della TV, i grandi politicanti che parlano così bene. La politica, io dico tutta la politica, ha in sé i semi dell'autodistruzione, perché è basata sull'uomo. Basata, cosa vuol dire l'uomo? Vuol dire la bugia. Povera è quella religione, dico io, che deve pagare 10 milioni di dollari per assassinare un ragazzo. E dopo che l'hanno assassinato, vendetta, contro vendetta, stolti. Guarda, io non faccio politica di chi deve vincere o perdere. Per me perderanno tutti, da cominciare da Trump fino all'Iran, tutti perderanno, tutti i politicanti italiani perderanno. Da quando è cominciata la politica in Italia non si sa da quando, e se è stato da disastro in disastro, da fallimento a inganno, allora io non faccio politica, chi vincerà, chi perderà. Ogni tanto mi scrivono, te Giuseppe, cosa pensi di Vannacci? Ho fatto un video su Vannacci, se vi interessa. Cosa pensi? Ma io devo anche pensare io. Non c'ho abbastanza grattacapi che devo anche pensare alla politica. Tutte le guerre sono sataniche, tranne una guerra. C'è solo una guerra che è giusta. E viene, sta arrivando una guerra, l'unica giusta. La Bibbia la chiama Armageddon. Una guerra che durerà 45 giorni. Apocalisse 19, verso 11. Ezechiele 38 e 39. Armageddon. pregherò che questo male, questi qua che hanno messo, cos'è, 10 milioni di dollari hanno messo?
Sì.
Che il male torni al mittente.
10 milioni, sì.
10 milioni di dollari per uccidere un ragazzo. Che grandi eroi. E poi se nell'attentato dovessero morire 70 vergini in attesa che arrivano gli eroi. Che sorpresa che riceveranno questi qua. Che sorpresa. E allora, uno Stato che opera in questo modo non può evitare di essere accusato di essere terrorista. Questo non è combattimento, ma è puro e abominevole terrorismo.
Sì.
E sarebbe questa la loro religione? Che eroi! Combattere andando alle spalle degli adulti di dietro e uccidere i giovani e i bambini? Ma vi sgridi il Signore, voi e tutti gli altri come voi, di qualunque politica. Non assomiglio più al diavolo queste religioni. Vai da Isaia 10, per favore, versetto 12.
Ma quando il Signore avrà compiuto tutta la sua opera sul monte Sion e a Gerusalemme, io, dice il Signore, punirò il re di Assiria per il frutto della superbia del suo cuore e dell'arroganza dei suoi sguardi alteri. Isaia 10, verso 12.
La Siria praticamente era nella zona dove c'è l'Iran adesso, più o meno. Dio sta dicendo che quando avrà finito di punire i peccati di Israele, punirà anche la superbia e l'arroganza dei pagani che contro Israele combattono, capito?
Sì.
Quando Dio non è che difende a occhi chiusi Israele, no, niente affatto, perché ci sono delle punizioni che contro Israele. Isaia 10, 13 a 19.
Infatti egli,
cioè i re pagani,
egli dice: io l'ho fatto grazie alla forza della mia mano e alla mia saggezza.
Perché sono intelligente. Furbo, sono in gamba.
Ho rimosso i confini dei popoli.
Cos'è che dice? Perché sono?
Sono intelligente. Ho rimosso i confini dei popoli, ho saccheggiato i loro tesori. E potente come sono, ho detronizzato dei re. La mia mano ha trovato come un nido le ricchezze dei popoli, e come uno raccoglie delle uova abbandonate, così io ho raccolto tutta la terra. E nessuno ha mosso l'ala o aperto il becco o mandato un grido.
Questi sono i pagani che combattevano contro Israele, ok?
E si vantano così.
E si vantavano così.
Verso 15. La scure si vanta forse contro colui che la maneggia? La sega si inorgoglisce forse contro colui che la muove? Come se la verga facesse muovere colui che la alza, come se il bastone alzasse colui che non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà la consunzione.
E di distruzione.
Manderà la consunzione tra i suoi più robusti, e sotto la sua gloria accenderà un fuoco come il fuoco di un incendio. Isaia 10, versi 13 a 19.
Ed ecco che vedremo la prossima notizia. Quasi in automatico, il terrorismo comincia a espandersi in Europa, come conseguenza delle guerre in Medio Oriente. Andiamo in Germania.
Giornale Agi. All'aeroporto di Lipsia scoperto un terzo drone con esplosivi.
Quindi stanno preparando dei droni in Europa da usare per cosa?
Ai.
Il mare si sta straboccando sull'Europa. L'Europa è tranquilla, noi abbiamo gli spaghetti, il gelatino, abbiamo la macchina nuova. Noi siamo a posto. Il male sta straboccando in Europa ed eccolo qui già in Germania, ANSA.
Germania nel mirino, spunta un terzo drone armato a Lipsia.
Cioè arriveranno, i droni cominceranno a volare bombardando. Chi li manda? Vedremo chi li manda. Sono tutte capre. Fatto Quotidiano.
Un terzo drone ed esplosivo militare ritrovati vicino all'aeroporto di Lipsia. Investigatori sospettano attacco articolato.
Ah. Ai. Va bene, quindi questo qua, i saggi guardano ai piccoli segni dei tempi. Gli indiavolati stanno preparando, come sull'esempio dell'Ucraina. Adesso la guerra si fa con i droni. questi piccolini elicotteri che volano, cariche di esplosivo, e c'è uno a, può essere a 1000 chilometri, può essere, che come videogame, è lì che comanda dov'è che deve andare a esplodere. Mi fermo qui.
Amen. Grazie, Signore. Dio ci protegga e protegga i fratelli che viaggiano con l'aereo.
Gloria a Dio. Dove andiamo adesso, Angelina?
Andiamo a una situazione di evangelizzazione che due sorelle ci hanno scritto che stanno evangelizzando una pecorella e chiedono un po' di guida, di consigli. La cosa principale che voglio chiederti è questo. Quando seguiamo delle pecorelle che abbiamo iniziato a evangelizzare, inviamo loro nutrimento della parola, qual è la strategia corretta per avanzare, per nutrirle? Per esempio, una pecorella che ha finito il corso di guarigione e liberazione, perché è anche ammalata, quindi sta pregando per guarigione, ha fatto il corso di guarigione prima di tutto, per un mese. Appena finito il corso di guarigione, dobbiamo aspettare finché vediamo risultati, finché lei mette in pratica le cose che ha imparato, oppure si può iniziare subito con il corso profetico?
Guarda, io dico questo, che è meraviglioso che avete questo problema, vuol dire che state evangelizzando. Vuol dire che state seguendo le pecorelle, state preparando il loro cibo spirituale. Brave. Vi consigliate su cosa è meglio per loro. E questi sono frutti di veri cristiani attivi. Bravissime, sorelle. Preghiamo per voi, sorelle, che possiate portare sempre più frutto, per la gloria di Dio. Riguardo alla vostra domanda, io credo che alla fine quello che deve decidere quando ci sono delle opinioni diverse è la persona che ha iniziato a prendersi cura della pecorella. No, non ci devono essere, non devono esserci mai dei conflitti di nessun tipo.
Quindi tu dici la persona che ha incontrato la pecorella dall'inizio e che la conosceva prima può essere quella, diciamo, incaricata a seguirla e a avere anche l'ultima parola, a decidere come procedere, come nutrirla.
Sì, quando non siete esattamente eyeball to eyeball, cioè d'accordo.
Sì, quando avete opinioni diverse.
Sì, opinioni diverse. E allora è la persona che ha incontrato la pecorella e che si sta prendendo cura che deve decidere che il Signore mostrerà questa sorella
questo
o fratello.
Questo è un modo facile, sì. Cioè la persona che l'ha presentata alla Chiesa, che l'ha portata dentro il gruppo, può essere quella che la segue da più vicino, diciamo. Così è facile allora decidere. Perché in questo caso, per esempio, una delle sorelle suggerisce di inviare subito il corso profetico perché ha finito quello di guarigione, iniziare con il prossimo corso. L'altra sorella dice che è meglio prima assicurarsi che la pecorella abbia ricevuto lo Spirito Santo prima di procedere. Se non abbiamo la certezza che lei riceva lo Spirito Santo, neanche comprenderà le profezie del tempo della fine.
Anche dice, sta pregando per la guarigione, aspettare che sia guarita.
Anche quello, sì.
Ecco, ma io direi che non è facile di essere sicuri quando le persone ricevono lo Spirito Santo. Si vede, si può solo vedere solo dei frutti, cioè, quali sono i frutti? Obbedienza alla parola, unità coi fratelli, spirito mite, non di attaccabrighe, spirito di umiltà, non arroganza, non orgoglio. Cioè, insomma, dobbiamo fare che i nostri frutti non siano solo apparenze, come nelle chiese. Quindi dare la parola che hanno bisogno, pregare e chiedere a Gesù che parola hanno bisogno, che messaggio hanno bisogno, che insegnamento hanno bisogno. E consigliarsi, se state lavorando insieme, consigliatevi insieme. Se ci sono differenze di opinione, la persona che ha preso l'iniziativa di incontrare questa persona, evangelizzarla, è lei che deve decidere. Mm-hmm. Va bene?
Sì, perché appunto è quello, la domanda è quella di aspettare per vedere alcuni frutti o continuare a dare la parola. Per esempio, una sorella dice che prima del corso profetico, quello del tempo della fine con tutte le profezie, dobbiamo praticare più nello specifico quello che lei ha già ascoltato in questo mese di guarigione. Continuare con le scritture da memorizzare, pregare per ricevere la guarigione che ancora le manca, insegnarle a fare la comunione con costanza, proclamare la guarigione e anche visitarla di presenza per pregare per la guarigione. E nel frattempo capire se lei mette in pratica le scritture, cioè se perdona, quali sono i suoi punti deboli e avere la certezza che lei riceva anche il battesimo dello Spirito Santo.
Guarda, io per essere sincero, tutta la mia vita non ho mai seguito queste regole. Certo, vogliamo vedere i frutti delle pecorelle, vogliamo vederle guarite, liberate, ma se ancora non lo fossero, e confidare che la loro liberazione, crescita, eccetera, verrà. E mentre crescono nella parola, mentre imparano di più, quindi assicurarsi che stanno mangiando cose spirituali, la parola, cose del Signore, il più possibile.
Infatti nel nostro caso, la maggioranza dei fratelli, delle persone che ricevono il corso di guarigione, appena lo finiscono, iniziano il prossimo, perché non devono fare una pausa e fanno delle abitudini. Sai, uno si fa le abitudini, adesso non studia più la parola per una settimana, due settimane, un mese e loses the good habits.
E perde le buone abitudini.
Se per un mese ha studiato la parola, ha memorizzato, continuate così, memorizzare ancora di più, no? Non di meno, ancora di più. Di solito quando noi finiamo il corso di guarigione con le pecorelle, iniziamo subito con il prossimo, perché vogliamo seguirle ogni giorno, crescere ogni giorno, studiare ogni giorno.
E che siano pieni di parola.
Sì, non di meno, ma di più. E poi iniziare a evangelizzare. E se non sono ancora guarite, chissà, magari mentre evangelizzano guariscono. Mentre pregano per qualcun altro, per guarigione, guariscono anche loro. Questo è successo tante volte.
E possono ricevere anche il battesimo dello Spirito Santo.
Sì, giusto.
Mentre
giusto.
Evangelizzano.
Giusto.
È successo a te.
È successo a me, sì. Sì, sì.
Va bene, allora, cioè, bisogna, voglio mettere, voglio che questo sia molto, molto... molto chiaro, che non possiamo aspettare che la pecorella arrivi a un livello ottimo perché vada al prossimo passo. È un po' come quando memorizzi. Tu vuoi memorizzare queste 50 scritture e ne memorizzi una alla volta. E allora, quando hai memorizzato una scrittura, poi o continuare a ripeterla finché la memorizzi proprio a puntino e ci possono volere diversi giorni, oppure passare alla prossima scrittura e la scrittura precedente ripassarla.
Vero.
E poi passare all'altra, alla terza scrittura e le prime due ripassarle. E non ce le hai ancora a menadito, non ce le hai ancora alla perfezione. Però piano piano, mentre guadagni nuovo territorio, ecco che ripassando quelle scritture vecchie, va bene, insomma, devi andare avanti, insomma.
Sai, infatti sto pensando che fanno lo stesso nel mondo, nelle scuole. Cioè, una pecorella, mentre studia i corsi e la parola, svilupperà doni precisi, doni specifici. In una scuola, io non ero tanto buona in matematica, per esempio, però mi piaceva il francese, letteratura, mi piaceva la storia, così. In scuola non mi aspettavano finché io divento brava in matematica. Andavano avanti alla prossima lezione, prossima lezione, prossima lezione, e non sono mai diventata brava in matematica, ma sì, in letteratura, in francese, ero bravissima. Quindi tu vai avanti studiando e sviluppi i doni che Dio ti dà, perché magari uno non sarà bravo in predicare le profezie del tempo della fine, ma mentre studia diventa bravo in fare guarigioni. I doni saranno diversi, saranno quello che Dio vorrà, ma tu vai avanti, non ti fermi.
Sì. Guarda, io c'ho qui qualche esempio biblico di questo che stiamo dicendo, cioè che non devi aspettare che una persona arrivi a un certo livello per andare al passo successivo, non devi aspettare. C'ho degli esempi, per esempio Atti 18, vuoi andare lì? 18, 24 al 26, c'era un ebreo.
Ora, un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed, essendo fervente di spirito, annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Atti 18, versi 24 a 26.
Chi lo sa com'è che predicava Apollo? Ah. Sappiamo solo, la Bibbia ci dice che era molto in gamba, era infuocato, però Priscilla e Aquila lo istruirono nella via più corretta.
Ah, sì.
Specificamente, specialmente lo Spirito Santo. Quindi cosa vediamo qua? Vediamo che se tu hai evangelizzato un Apollo e lui o lei desidera di fare qualcosa per Gesù, lasciateglielo fare, non lo fermate perché non è ancora arrivato alla perfezione della memorizzazione, nella guarigione, nelle liberazioni, nelle profezie. No, fategli fare quello che lui ha desiderio di fare, però a condizione che si faccia guidare. E voi lo guiderete con la Scrittura e con lo Spirito Santo.
Sì.
Quindi non glielo vietate, anzi, ispiratelo a fare di più, non di meno. Non fermate il fuoco, non cercate di controllare il fuoco. Lasciate il fuoco bruciare libero, bruciare potente, bruciare liberamente, il fuoco di Dio, il fuoco dell'evangelizzazione. È lì che molte chiese sono morte. Io sono andato in una chiesa, in una città che si chiamava Timisoara, e in questa chiesa è andato ad evangelizzare e hanno detto che i giovani della chiesa volevano evangelizzare nelle strade. E allora i vecchi bottiglioni, i vecchi otri di vino vecchio hanno detto no, perché non siete preparati. Se uno vi fa una domanda e voi non sapete rispondere, perché non sei capace di dire scusa, questo non lo so, e hai risposto. Se non lo sai, non lo sai. Insomma, hanno imbottigliato, hanno intrappolato, hanno bloccato i giovani della Chiesa e alla fine praticamente 300 giovani se ne sono andati. Se ne sono andati. Si sono annoiati. E la Chiesa, quando siamo arrivati noi, era mezza morta, insomma.
Sì, sì, sì.
Non fate questo errore. Va bene, lasciate che il fuoco bruci libero. Lasciateli bruciare per Gesù. Va bene, un'altra scrittura, Angelina. Luca 9, 49-50.
Allora Giovanni disse, «Maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché non ti segue con noi». Ma Gesù gli disse, «Non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi». Luca 9, versi 49 e 50.
Allora, i discepoli forse gelosi li avevano fermati, ma Gesù è chiaro, «Non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi». Sì, ma maestro, loro non parlano in lingue troppo bene. Lasciateli fare. Ma maestro, non sono bravi come noi a fare miracoli di guarigione. Lasciateli liberi. Ma maestro, non fanno parte dei 12. Lasciateli. Chiunque non è contro di noi è per noi. Se sei in dubbio, se io sono in dubbio, preferisco dare cibo in più che di meno. Non fate delle regole, non mettete dei limiti sulla parola, su quanto uno studia o deve studiare, deve imparare. Non rallentateli. Ci sono già troppe chiese sedute nelle panche la domenica mattina che non fanno niente, va bene?
E poi non credo che possiamo fare delle regole perché ogni pecora è diversa. Ogni persona ha bisogni diversi, una pecorella andrà più veloce, una più lento, svilupperanno doni diversi, quindi no, non possiamo fare delle regole da applicare sempre.
È vero, è vero. Consigliate tra di voi, fratelli, che evangelizzate insieme. Evangelizzare insieme è come un'orchestra che suona insieme. C'è il violino, il trombone, c'è il pianoforte e tutto deve essere coordinato. Poi lo Spirito Santo mostrerà qual è il fratello che ha il dono di guida, il fratello che ha il dono di evangelizzazione, il fratello che ha il dono di insegnare le profezie. E poi amalgamate tutto insieme e nella coordinazione dello Spirito Santo e dell'amore lavorate insieme.
Amen.
Perché oggi il diavolo non lascia lavorare i cristiani insieme per via dell'invidia, della gelosia, dell'orgoglio, della superbia. Il diavolo c'ha questi attrezzi, eh? Quindi guardatevene, consigliatevi tra di voi cosa è meglio per la pecorella, ma alla fine uno di voi deve prendere la decisione finale e siamo sicuri che volendo il bene di quella persona sceglierete la cosa giusta.
Amen.
Vi benediciamo, vi abbracciamo, vi amiamo. Signore Gesù, aiutaci tutti a lavorare insieme. Aiutaci tutti, Signore, a scegliere il bene della pecorella, Signore. L'importante non è facciamo le cose a modo mio, a modo tuo, a modo suo, a modo loro, ma a modo dello Spirito Santo.
Grazie, Signore.
Grazie,
Amen.
Signore.
Amen.
Aiutaci, Signore.
Credo è tutto per oggi. Formiamoci qui, no?
Grazie,
il
Signore.
Tempo è passato. Avevamo ancora altri messaggi, ma possiamo anche domani continuare.
Grazie, Signore. Bene, non vi teniamo troppo a lungo, così che riposate un po'. Signore Gesù, preghiamo per i fratelli.
Amen.
C'è qualche fratello nuovo che non ci conosce, qualche fratello nuovo che segue per la prima volta, qualche fratello nuovo che non è convinto, non è sicuro della salvezza, che è stato in certe chiese che la salvezza invece di dargliela gliel'hanno tolta. Prega, ricevi Gesù. Angela, Giovanni 6,47 per qualche fratello nuovo.
Giovanni 6,47. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Giovanni 6,47.
Basta credere. Romani 10, verso 9, per i fratelli nuovi.
Perché
attenzione.
Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Romani 10, 9.
Basta che apri il cuore e dici, Gesù, ti amo. Gesù, voglio riceverti.
Amen.
Voglio il tuo Spirito Santo. Voglio la tua salvezza. Non voglio andare all'inferno, Gesù.
Amen.
Voglio venire con te. Perché? Perché mi ami. Grazie,
grazie Gesù.
Gesù,
amen.
Perché non lo merito, Gesù. Mi merito l'inferno. E allora, Gesù, ti ricevo, Signore.
Grazie, Signore.
Grazie, Gesù, che sei così meraviglioso. Grazie, grazie, grazie. Fratelli, va bene, adesso veramente chiudiamo. Tranquilli, chiudiamo sul serio. Un bacione, un bacionissimo e un abbracissimo. Tutto issimo.
Amen.
Perché viene da Gesù. Angela, grazie, passo e chiudo.
Ciao fratelli, vi amiamo tanto, rimaniamo in contatto, ci sentiamo domani alle ore 4 del pomeriggio. Ciao.
Alleluia.
Due semplici righe, senti un dì. Viaggiando lungo la strada della vita, poi capì. Portaron convinzione nel mio cuore e nella mia mente risuonaron con vigore. Solo una vita e presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sì solo una, presto delle sue ore non ne rimarrà alcuna, ed in quel giorno convocato al suo cospetto, davanti al suo trono non potrai fare il furbetto.
Solo una vita e presto finirà. Ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sussurra ancora la mia voce interiore e dolcemente mi invita ad una scelta migliore,
offrendomi di abbandonare il mio ego ribelle e di affidare Dio Padre, il creatore delle stelle. Solo una vita e presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, solo pochi anni, ognuno con i suoi fardelli, le sue paure, i suoi affanni. Need.
ognuno presto o tardi la scelta effettuerà, vivere per sé o per la sua volontà. Solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Quando il mondo mi tenta e mi offre la sua gloria, quando Satana è già lì che canta vittoria,
quando il mio ego cerca di farsi strada prendendo una scorciatoia, allora aiutami Signore a resistere e gridare con gioia. Profondo, mantenere salda la tua parola in questo mondo,
fedele e veritiero qualunque sia il combattimento, così che con la mia vita possa renderti contento.
Ora ho una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Oh, lascia bruciare il mio amore zelante e dalle vie del mondo tienimi distante.
Vivere per te e per te soltanto, portandoti gioia sul tuo trono santo. Facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sì, solo una, questo non cambierà. Ora lasciami dire sia fatta la tua volontà.
E quando udirò la tua chiamata, forte come una sirena,